Siamo arrivati con Alphaville all'ultimo appuntamento con il nostro dossier intitolato La civiltà del pane. Come abbiamo raccontato questa settimana con i numerosi ospiti che si sono succeduti al microfono, il pane rappresenta molto più di un alimento, una traccia della storia, della cultura degli esseri umani. È stato uno strumento politico, un simbolo religioso e anche uno specchio delle trasformazioni economiche della civiltà umana. Ma al pane e al suo valore c'è chi ha dedicato alcune pagine esemplari, come lo scrittore Dino Buzzati. Ben ritrovato Lorenzo Viganò.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Lei è giornalista del Corriere della Sera, uno dei più autorevoli studiosi e curatori dell'opera di Dino Buzzati. Da anni si impegna nel riordino degli archivi dello scrittore bellunese grazie all'aiuto di Almerina Buzzati, moglie del narratore, anche lei giornalista. Tra le molte pubblicazioni che ha curato ricordiamo Elogio del pane di Dino Buzzati, da poco pubblicato dalla casa editrice Henry Bale. Recentemente ha curato anche il volume pubblicato da Mondadori, Scusi, da che parte per Piazza del Duomo, una raccolta di circa 80 testi milanesi di Dino Buzzati. Dino Buzzati che diceva: la mattina quando mi sveglio, se mi portano una tazza di tè con un po' di zucchero, bene, se non me la portano va bene lo stesso, non faccio urlacci, non ho sbalzi d'umore, l'unica cosa in cui sono esigente, piantagrane al massimo, è il pane. Esigo delle micchette cotte bene, del pane francese. Così dunque scriveva, e lei lo riporta nel libro che ha curato, Elogio del pane. Che cosa rappresentava dunque il pane per lo scrittore Dino Buzzati?
Ma dunque rappresentava anche un po', diciamo, una cartina tornasole della trasformazione dei tempi. Infatti questo pezzo, che risale al 1957, che lui ha pubblicato sul Corriere di Informazione con il titolo Ridateci, diceva proprio questo, cioè il fatto che non si trovava più il pane, quello sincero, verace, con la crosta un po' brustolita, il pane vero proprio, ma era stato sostituito da tanti succedanei come il pan carré, le brioscine, cose che non avevano, anima. Anzi, lui diceva, piene zeppe di retorica. Ecco, il punto è questo proprio, che il pane era diventato uno specchio dei tempi, di una trasformazione in negativo dei tempi, della società, perché appariva brutto chiedere il pane nei ristoranti, perché sembrava che fosse una cosa volgare. Invece Buzzati dice assolutamente l'opposto, il pane invece mostra l'anima vera delle persone, l'anima verace, e quindi non la retorica. Invece le persone pensavano di elevarsi a livello sociale mostrandosi un po' distaccate dal pane, con questi pani che non erano più i pani della campagna. Lui usa tra l'altro delle bellissime similitudini, il pane come lo scricchiolio dei passi sulla neve, come la donna affacciata al balcone, quindi quelle visioni poetiche, romantiche che lui associava al pane. Ecco, quindi il pane per lui era anche proprio questo, a parte che gli piaceva il pane come quello che diceva, che descrive nei pezzi, quindi gli piaceva e voleva quello, come voleva anche il vino vero, il pane e il vino, due elementi essenziali del desco, della tavola. Ma poi vedeva attraverso questa trasformazione anche una trasformazione proprio delle persone che pensavano di elevarsi e invece in realtà ottenevano l'effetto opposto.
Il pane, cibo dei cafoni in qualche modo, no? Invece il pane, alimento, come abbiamo imparato questa settimana, di grandissima importanza, di grande dignità anche dal punto di vista simbolico. Tra l'altro nel brano che ho letto, tratto da uno scritto di Buzzati, si parla di micchette. Le micchette sono una cosa tipica milanese, ma anche da noi qui in Svizzera italiana. Si dice: vai a prendere le micchette ai bambino, almeno si diceva, a me lo diceva mia mamma. Anche qui c'è un elemento linguistico identitario da sottolineare, Lorenzo Viganò.
Certamente, tra l'altro la michetta, se non ricordo male, era considerata il pane comune, se vi ricordate, c'era quindi il pane che che aveva un prezzo imposto e che piano piano si è perso facendo strada ad altro tipo di pane più elaborato, e quindi anche i panifici, i panettieri lo tengono molto poco perché diciamo guadagnavano di più con altro tipo di pane. La michetta invece è proprio milanese, la michetta con il salame, la michetta con la Bologna, insomma proprio il cibo anche dei magut, si dice a Milano, cioè proprio delle persone che lavoravano, degli operai, degli imbianchini nei cantieri. Michetta che peraltro oggi alcuni panificatori, e mi riferisco soprattutto a Davide Longoni, che è uno dei panificatori più diciamo eccellenti in questo momento, che ha riscoperto e che ha riproposto quel pane proprio che Buzzati difendeva, ha riproposto la michetta. È stato molto in dubbio se farlo, ci raccontava quando abbiamo presentato con lui questo libro, ma alla fine, perché lui è figlio di panificatori a sua volta, però ha sentito l'esigenza proprio di ritornare a fare questo pane bianco anche, quindi affiancandolo a tutti gli altri pani che lui propone, proprio perché anche questo è un simbolo identitario.
Noi prendevamo la michetta a scuola, veniva addirittura il panificio a portarla e noi ci buttavamo su questo pane, avevamo fame, insomma eravamo ragazzini. Ma Buzzati scrive anche: l'attenzione quasi maniacale verso uno dei sapori più buoni sulla terra, simbolo della nostra identità, quindi pane e identità per Buzzati.
Sì. Prima, proprio assolutamente, è proprio uno specchio, no? Uno specchio della nostra storia, come lei e come la trasmissione via via ci ha portato fino qui ha dimostrato, cioè il pane non è solo il pane, come ha detto lei in apertura di trasmissione, il pane è il pane e il vino dell'ultima cena, il pane che viene portato appunto dai bambini agli adulti, il pane che si taglia, che si condivide insieme a tutti gli altri, il pane proprio come forma primaria di comunicazione con gli altri, e quindi il pane è veramente, fa parte della nostra storia, ma anche della storia di tutti i popoli, e quindi, perché il pane è proprio il cibo primario, essenziale, e questo Buzzati lo sentiva e quindi attraverso i suoi pezzi e la sua vita lo difendeva. Infatti raccontava, non lui ma Radius, collega, raccontava che appunto Almerina Buzzati aveva girato tutti i panettieri di Milano per trovare un pane come lo voleva Dino, e perché voleva quel pane lì. Sul resto, lo diceva lui stesso, non rompeva le scatole, non era esigente, ma sul pane e sul vino era molto esigente, tant'è vero che raccontava sempre Radius, quando andava al ristorante le prime due cose che chiedeva erano il pane e il vino, e molto spesso quando diceva ma il pane è sul tavolo, gli diceva il cameriere, ma io non lo vedo, rispondeva polemicamente, non lo vedo, diceva no ma guardi signore questo qui, lui diceva ma questo lei lo considera pane, e poi diceva è inutile insistere e fare polemica, però avrebbe voluto a quel punto alzarsi e andarsene, ma l'educazione che aveva ricevuto, molto rigida, glielo impediva, e quindi abbozzava, accettava questa situazione e rimaneva lì. Però questo ci dà la prova di quanto il pane per lui fosse un momento importante e rivestisse un ruolo fondamentale nel mangiare, insomma, nella cena, nel pranzo, nella colazione, e anche come specchio della propria identità e della propria storia.
Ecco, Lorenzo Viganò ce lo diceva prima, raccontandoci di questo panificatore che ha deciso di riproporre la michetta. Ecco, abbiamo sentito della battaglia di Dino Buzzati per il pane come lo voleva lui, il pane vero, e il pane che lui amava è dunque tornato di nuovo in voga, in panifici sempre più ricercati, che addirittura a volte sembrano un po' delle boutique. Cosa direbbe oggi lo scrittore di questo ritorno alle origini, però un po' particolare, nel senso che il pane antico è diventato quasi un oggetto, un cibo di culto, appunto, in negozi che sembrano più boutique che panifici?
Ma io penso che prevarrebbe la soddisfazione di poter scegliere quei generi di pane, anzi di avere una scelta vasta all'interno di questo alimento, quindi di poter scegliere il pane che ci si addice di più, che si specchia di più il nostro gusto. Quindi penso che non allo snobismo e al dire però sì, questi panifici ormai stanno diventando di moda, ma perché no? Perché se questi panifici ripropongono quel genere di pane che era scomparso e ripropongono proprio questa faccia, questi pani dalla faccia onesta, diceva, schietta, paesana, dal sapore appunto un po' particolare, ma perché no? Credo che sarebbe molto contento e che vedrebbe più di buon occhio il fatto che viene riproposto, più che il fatto che possano sembrare delle boutique, che poi diciamocelo, non è neanche vero. Io vedo le file di persone davanti a questi panifici che vogliono questo pane, e quindi evidentemente, a parte che probabilmente, anzi sicuramente, sono più salutari di altri, perché hanno delle farine antiche, e quindi per molte persone che magari hanno problemi con il glutine o con le farine, hanno la possibilità di mangiarle in maniera più tranquilla. Ma poi davvero è un po' come riscoprire la nostra storia, dei vecchi sapori, quindi penso che sarebbe soddisfatto di questo. Forse scriverebbe anche un pezzo di sostegno, ecco, a sostegno di questo.
E magari lo intitolerebbe "Perché no?", come ci ha detto lei, Lorenzo Viganò. Ricordiamo dunque Elogio del pane di Dino Buzzati, pubblicato dalla casa editrice Henri Bail. Lei è il curatore, Lorenzo Viganò, giornalista del Corriere della Sera. Io la ringrazio per essere stato con noi oggi.
Ma grazie a voi dell'invito e buon pane a tutti, mi viene da dire.
A presto.
A presto, buona serata, buongiorno.